Siamo collegati via Zoom con il signor Orazio Pagani, presidente della Pagani Automobili, casa automobilistica italiana specializzata nella produzione di automobili ad elevate prestazioni. La Pagani Automobili è situata a San Cesareo sul Panaro in Emilia-Romagna. Buonasera, signor Pagani, come sta?
Buonasera, buonasera a tutti. Molto bene, grazie.
Allora, lei è nato a Casilda, in provincia argentina di Santa Fe, negli anni 60. Com'era l'Argentina in quel
Sono purtroppo nato nel 55, non nel 60, però.
55? Si ricorda com'era l'Argentina in quel periodo?
Ma diciamo che la zona dove abitavo io, la zona di Casilda, è una zona molto bella, molto ricca, nel senso che c'era tanto lavoro, perciò gli anni 60 sono stati anni comunque interessanti, belli. Okay. Io ero piccolo, però mio padre aveva un forno e di fronte a casa mia c'era un'industria metallurgica di Gherardi molto importante e c'era del lavoro, perciò. E poi c'era la sicurezza. Ricordo che noi abitavamo in un boulevard che portava dalla strada che andava a Rosario, la ruta 33 si chiama, e nonostante abitavamo in una zona dove passava tanta gente, le porte non venivano chiuse a chiave. E si lasciava la macchina fuori, mio padre la lasciava con la chiave, cioè c'era molta sicurezza. Diciamo, però sono molto felice di questi ricordi di quando ero un ragazzo e anche quando ero un adolescente.
Signor Pagani, buonasera, sono Marcello Ayala, piacere di salutarla
Piacere.
e tutta la mia ammirazione per il suo lavoro, perché quello che lei fa non sono macchine, sono opere d'arte, quindi glielo volevo dire, la mia ammirazione assoluta.
Grazie mille.
Lavorava in questa officina di fronte a casa sua, lì ha cominciato a capire come si lavorava con i ferri, con quella roba, o ha avuto qualche altra ispirazione?
Di fronte a casa mia c'era questa industria che era dove potevamo delle volte entrare perché c'erano dei ragazzi che avevano la mia età, più o meno un po' più giovane o della mia età. Perciò ogni tanto mi facevano entrare a vedere questa fabbrica. Io ero innamorato dell'industria, ero innamorato di vedere come facevano le macchine agricole, come facevano le attrezzature di diverso tipo. E nonostante c'era una sirena assordante che suonava per l'entrata del lavoro e per l'uscita. Perciò se stavi dormendo ti svegliava perché era come la sirena dei pompieri, comunque era la sirena di una fabbrica, cioè era, non lo so, per me era una cosa fantastica. Poi ricordo che c'era un martinetto che dava dei colpi impressionanti perché loro forgiavano degli attrezzi, però anche questo mi piaceva, cioè non era una cosa molto bella. Poi avevo un mio amico, Gustavo Marani, con cui siamo praticamente cresciuti insieme, e la sua famiglia aveva invece una fabbrica di Metitrevia. Perciò con lui avevamo un patto, ovvero io lo invitavo a prendere il caffè latte con le brioche del forno di mio padre. E lui mi portava a vedere, a fare dei ciapini nella sua fabbrica. E non lo so, per me l'ambiente della fabbrica era una cosa che mi emozionava veramente. Perciò tutto questo è stato una scuola. Poi, quando avevo 18 anni circa, con un piccolo aiuto di mio padre che mi donò un terreno, e l'aiuto anche dei miei amici, ho costruito questa officina dove lì incominciai a fare dei diversi, insomma, lavori, anche una macchina da corsa, una Formula 2.
Lei decide di emigrare nella città di Modena perché questa città è la capitale dell'automobilismo mondiale. Cosa ha di particolare?
Ma diciamo che già quando ero abbastanza ragazzino, 10, 11, 12 anni, ero appassionato di macchine e compravo una rivista che si chiamava Automundo, e in questa rivista, che era prevalentemente una rivista che parlava di macchine da corsa, però ogni tanto uscivano degli articoli quando veniva presentata, non so, una Ferrari, una Maserati, una Lamborghini. Perciò lì cominciai a sognare questo tipo di macchine, poi ero sempre lì a disegnare questo tipo di macchine, a costruire delle macchette, dei modellini, insomma. Il comune denominatore era Modena, perché alla fine poi queste macchine sono, queste fabbriche sono in un raggio di circa 10, 18, da 18 km di dove siamo noi. Noi siamo proprio nel centro, la Lamborghini verso Bologna, la Ferrari a Maranello, la Maserati proprio a Modena, che siamo a 9 km. Perciò non lo so, questo mi ha acceso questo desiderio di venire un giorno a Modena. Infatti mia mamma mi diceva che quando ero ragazzo, forse 14-15 anni, io già le dicevo: io andrò a Modena a disegnare e a fare, a costruire le mie macchine. Perciò evidentemente questa terra, che oggi viene chiamata la terra dei motori, la Motor Valley, era una terra che aveva una grande energia, appunto grazie al contributo, alla storia che 100 anni fa ha dato Maserati quando ha iniziato, più di 70 anni fa la Ferrari e quasi 60 anni fa la Lamborghini.
E da quell'F2 che fece nella sua officina lì a Casilda, era, no? A Casilda.
A Casilla, sì.
Per arrivare sulla fila degli anni 90, no? È arrivato e ha messo piede,
Sono arrivato nell'83.
a 83, a lavorare alla Lamborghini, ho letto, giusto, no?
Esatto, sì.
Ma lì già la conoscenza con Fangio c'era, no?
Allora, insieme a un gruppo di amici abbiamo fatto questa Formula 2.
Sì.
Praticamente veniva fatta dopo cena, perché durante il giorno c'era da lavorare per poi guadagnare un po' di soldi. E attraverso questa macchina di Formula 2 ho conosciuto Oreste Berta, che è il più prolifero progettista costruttore argentino, secondo me, di tutti i tempi.
Lei è fan di Berta.
Super fan di Berta, era il mio idolo. E poi quando ho cominciato a correre questa macchina, l'ho conosciuto e si creò un bel rapporto. Io ero abbastanza, avevo forse 21 anni, 22 anni, perciò anche lui era, che aveva incominciato anche lui molto giovane, era abbastanza sorpreso, insomma, di questa macchina, insomma, che abbiamo fatto. E perciò quando cioè, decise di venire in Italia, come la mia aspirazione non era quella di fare delle macchine da corsa, era quella di fare delle GT, no? Tipo le Ferrari, quelle macchine lì. Allora parlai con Berta e con Oreste dicendo: guardi, a me piacerebbe andare lì, lei conosce della gente. Cioè, guarda, io conosco gente in Europa, anche negli Stati Uniti, ma prevalentemente gente che lavora nel mondo del racing. Però sicuramente Juan, cioè per Fangio, lui li conosce tutti, ecco. Allora lui riuscì a avere la possibilità di avere un'intervista con Fangio, che questa intervista è stata alla sede della Mercedes Argentina, dove lui era presidente, e lì ci siamo incontrati, mi sembra era ottobre dell'82, e lì insomma è stato lui che fece queste 5 lettere di raccomandazione per incontrare delle persone importanti, fra cui Enzo Ferrari, Giulio Alfieri, Chitti dell'Alfa Romeo, De Tommaso e Enzo Sella. E questo incontro con Fangio è stato molto bello perché quando lui vide questi lavori e poi Berta le aveva parlato, e lui disse guardi, ho fatto molte lettere di presentazione, ma ne ho fatto una di raccomandazione e questa è la seconda. E allora questo è stato per me insomma un momento bello, ma anche una grande responsabilità, perché quando una persona ti raccomanda, cioè, si impegna, no? La serietà, quello che uno può far male poi pesa su questa persona che ti ha raccomandato. Perciò,
a parte una raccomandazione di Fangio, diciamo, non è che era uno.
Esatto, esatto. Perciò è stato comunque un momento bello, e poi diciamo dall'82 finché lui è morto nel 95 c'è stato un rapporto molto bello, molto, molto ricco di conoscenze, di emozione, di non lo so, Fangio era veramente un uomo straordinario, non solo come campione nella pista, ma anche come campione di uomo, di persona. Perciò veramente una persona fantastica.
Ma quando Fangio è deceduto, lei già stava sviluppando il Zonda, no? Già
era, sì, sì. Era... sì, sì. Era, lui addirittura mi ha messo in contatto con Dieter Secce, che era stato un ingegnere che aveva lavorato in Argentina nella Mercedes, e poi come io avevo bisogno di un motore per la mia macchina, e lui mi ha detto Mercedes sta facendo un bel 12 cilindri e proverò a metterti in contatto con la Mercedes. E ho incontrato Dieter Secce, che era un ingegnere che ai tempi appunto lavorava nella ricerca e sviluppo, e con lui ho fatto il primo incontro chiedendole la possibilità di usare un motore Mercedes. E poi Dieter Secce fece una carriera straordinaria finché andò in pensione lo scorso anno, ma è stata la persona che ha ricoperto per forse 15 anni il doppio ruolo, ovvero quello di presidente della Daimler e presidente della Mercedes-Benz, cioè la prima volta che una persona copre questo ruolo. E diciamo che grazie a Fangio ho avuto questo incontro, e poi credo, grazie a un lavoro che sembra serio, coerente, di grande rispetto verso la Mercedes-Benz, diciamo che ancora oggi questo rapporto è straordinario. Sono passati 27 anni di questo incontro e insomma, quando Secce ha lasciato la Mercedes lo scorso anno, ha riunito tutti i suoi ingegneri, i suoi tecnici, e ha parlato anche con noi e ci ha detto all'inizio non è stato facile perché non tutti erano d'accordo di fornire a un piccolo costruttore che non era praticamente nessuno un motore ufficialmente, però dice avete fatto le cose fatte bene, non avete fatto degli errori, vi siete comportati sempre correttamente. Forse il riepilogo di tutto questo è che l'ultimo motore, ovvero quello che equipaggerà le nostre macchine fino al 2026 addirittura, è tutto fatto da loro, ma si chiama Pagani il motore. Perciò, e questo rapporto veramente con Daimler, con Mercedes-Benz, con AMG, con HPP, che è dove viene fatta vengono fatte le macchine di Formula 1, è un rapporto straordinario. Senza di loro io non sarei riuscito hai a portare via questo sogno, a concludere questo sogno.
Certo.
Le sue macchine sono belle e veloci. La Pagani Huayra Roadster BC ha segnato un nuovo record a Francorchamps in Belgio. Cos'ha di speciale questa macchina?
Ma diciamo che ok, questo record è venuto fuori così perché eravamo lì a fare, a completare dei test di validazione e di durata ed è venuto fuori questo record. In realtà non è che stiamo sempre a cercare queste cose, però la nostra non è la macchina che accelera di più, così come non è nemmeno la più veloce, perché noi limitiamo, e il limitatore della velocità è appunto a 350 km e lo sarà anche sui futuri modelli, che comunque sono tanti, anche per farti male. Ma quello che ha forse la nostra macchina è che è molto curata dal punto di vista dinamico, è molto leggera e questa leggerezza fa sì che le curve si riescono a fare più velocemente.
E questa Huayra che è cominciata a farsi nel 2011, per quanto ho capito, ieri c'è stata una presentazione di questa Huayra tricolore, giusto? Con il tricolore aereo italiano.
Sì, è stata la presentazione ieri. Allora, diciamo che con la pattuglia acrobatica italiana e con la forza aerea italiana c'è un rapporto che è cominciato 10 anni fa, perché quando è stato festeggiato il 50° anniversario della pattuglia acrobatica, 10 anni fa, noi abbiamo fatto una sonda tricolore, ovvero una serie di 3 macchine, appunto come tributo a questo evento importante. E si è creato un rapporto bellissimo. Cioè, pensate che le frecce tricolori, perciò la pattuglia acrobatica italiana, è la pattuglia più prestigiosa al mondo. Cioè, e questo è noto, non è, diciamo, perché siamo italiani, siamo fanatici, no, è nota proprio per essere la numero uno, e per le proezze, le acrobazie, le cose che fanno. Quest'anno sono i 60 anni della pattuglia acrobatica e abbiamo fatto un accordo con l'aeronautica militare per appunto fare questa versione della Huayra tricolore, che è questa vettura che abbiamo appunto presentato ieri e che sta facendo veramente il giro al mondo, è una cosa incredibile.
Lei stava lì su questo video che ho visto su
internet? No, non ero lì perché sono molto preso, no? Faccio fatica a divertirmi con quelle cose, se la godono i miei colleghi, io le guardo come l'hai guardato tu.
Sì, veramente, a parte la registrazione molto bella con gli aerei, i piloti, la torre parlando e la macchina sfrecciando lì una bomba, come dicono i ragazzi.
Io comunque mi diverto a disegnarle.
Ecco, gli volevo chiedere questo. Come si fa? Com'è questa ispirazione? Come comincia uno a pensare a fare queste macchine? Ho capito che è una domanda che ci vuole, non so, una settimana, però, diciamo, nelle forme della natura, una nuvola, dice, che bello questa forma.
Dappertutto. Dappertutto, in poco tempo uscirà un video che appunto parla dell'ispirazione, ecco. Perché sto disegnando una nuova macchina e in alcuni mesi uscirà questo video dove un po' racconto le passeggiate che faccio ogni mattina, l'alzarmi presto e l'ispirazione, e poi condividere questo momento con un team di colleghi preparati, ingegneri, designer, esperti in dinamica dell'automobile, elettronica, insomma, siamo un team di quasi 50 persone che facciamo tutti questi progetti ed è una cosa estremamente affascinante, ma estremamente complessa e estremamente anche, insomma, quando le idee non ti vengono, ti metti anche a piangere, cioè che è un senti dolore fisico, È una sfida, perché poi, vedi, tutto sembra bello, no? Però l'aspettativa che c'è nel mondo, dai nostri clienti, da tutto il mondo, quando noi disegniamo, quando si disegna e si presenta una macchina nuova, è molto alta, è sempre di più. Perciò uno non può sbagliare, cioè devi essere certo che le cose le fai bene, insomma. E non è così facile, ecco. Siamo in un segmento dove c'è la Ferrari, che è il mito, che è una cosa incredibile, dove c'è la Porsche, dove c'è la Bugatti, dove c'è Lamborghini, insomma, addirittura le nostre macchine costano ancora molto di più, perciò l'aspettativa è ancora più alta.
Ma siete riusciti a fare lo spazio tra quelle nomi nativi, diciamo? La Pagani, diciamo, è un marchio, ma non lo devo dire io, diciamo, però che concorrenza, immagino che sia Ferrari, Bugatti, dicono ancora questi della Pagani, siamo amici, però...
Ma noi abbiamo, sì, devo dire che abbiamo un bel rapporto, e è vero che anche i clienti che arrivano a comprarsi una macchina come questa hanno anche in garage una la Ferrari o anche una Porsche, però diciamo che noi facciamo una macchina alla settimana, perciò alla fine dell'anno facciamo 50 macchine, quest'anno per via del Covid ne abbiamo fatto 40, perciò il nostro numero è molto piccolo, cioè se pensiamo che Ferrari ne fa 10.000, anche Lamborghini, adesso con i nuovi modelli, non mi ricordo quanto saranno quest'anno, però mettiamo che siano 6-7.000, sono tante, Porsche fa forse 300.000 macchine, perciò alla fine noi abbiamo quella nicchia, quella così facciamo un po' di vestiti su misura, un grado estremo di personalizzazione, cioè non è che Ferrari o gli altri non sanno fare quello che facciamo noi, semplicemente che sono state fatte delle scelte
aziendale,
strategiche, diciamo. Aziendale, insomma noi siamo in 170, la Ferrari credo che siano 3.000 persone, solo penso saranno dalle 700 alle 1.000 persone solo in Formula 1.
Quest'anno la pandemia ha travolto il mondo, che influenza ha avuto sulla Pagani?
Beh, indubbiamente, guardi, oggi abbiamo fatto il saluto di Natale con tutti i nostri colleghi, è molto triste tutto quello che è successo e quello che sta succedendo, vedere andare via delle 600 alle 1.000 persone al giorno, tutte persone anziane che avevano costruito l'Italia, che avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale, insomma, che hanno creato quel benessere che noi ci stiamo godendo oggi, è indubbiamente una cosa molto molto triste. Dal punto di vista pratico, noi siamo stati chiusi 2 mesi e lavoriamo ogni giorno con tutte le misure di sicurezza che si devono avere, cioè abbiamo un comitato Covid che si riunisce tutti i giorni, che affronta ogni giorno la situazione, un medico, degli esperti, insomma, cioè, dobbiamo prendere tutte queste precauzioni perché questo virus è veramente cattivo. Siamo stati tutto sommato fortunati perché pur avendo perso 7 macchine quest'anno, sì, 7 macchine, chiudiamo con un fatturato comunque superiore a quello dello scorso anno, perché le macchine che abbiamo fatto quest'anno costano di più rispetto a quelle precedenti, perché è una serie più limitata, però non sappiamo come sarà il futuro, se questa pandemia continua a colpire così fortemente, insomma, se vive la giornata, ecco.
Lei parlava dei motori Mercedes, che sono motori potentissimi, però c'è questa tendenza dei motori elettrici, c'è qualche aggiornamento, come vedete questa situazione dei nuovi motori?
Allora, bisogna lavorare, noi abbiamo un team che segue questi progetti, perciò, diciamo, al momento non possiamo dire che una macchina elettrica vada a salvare il pianeta, perché il 90% dell'energia a livello globale viene prodotta ancora col carbonio, col petrolio, perciò col nucleare. Pertanto, però bisogna lavorare, bisogna andare in quella direzione e noi lo stiamo anche facendo.
Ok, le volevo chiedere della Formula 1, parlavamo di Fangio, per ora c'è un campionissimo come Lewis Hamilton, che ha vinto il 7º campionato. Cosa ne pensa di questo pilota britannico, no? Che guida la Mercedes proprio?
Allora, lui è molto bravo, io lo conosco, è anche un nostro cliente, c'ha una sonda che porta la sua sigla, cioè lui si chiama sonda LH. Comunque se entrate in internet lo vedete, perché si fa vedere spesso con quella macchina. E lui è fuori classe, insomma, è impressionante. È anche vero che, che le Mercedes sono fantastiche, vanno come dei missili, insomma. Guardi, io non è perché lavoro da 27 anni con la Mercedes, però sono stato 2 giorni dentro il team di Formula 1 in Inghilterra, vedendo come fanno ogni cosa, proprio mi hanno fatto vedere tutto e devo dire che il livello di tecnologia, il livello di conoscenze, ma soprattutto il metodo di lavoro che tu vedi lì dentro, cioè quando tu esci da lì, noi eravamo in 5 a fare questa visita di 2 giorni e quando siamo usciti abbiamo detto più o meno tutti: adesso abbiamo capito perché questi continuano a vincere, cioè hanno un metodo, hanno anche il rapporto fra le persone, di collaborazione, è veramente straordinario.
L'Università degli Studi di Modena le ha conferito la laurea honoris causa. Che cosa ha rappresentato per lei questo riconoscimento?
Sicuramente è stata una cosa bella, perché poi è il primo a aver ricevuto questa laurea è stato proprio Enzo Ferrari, perciò non so quante ne hanno dato, ma non tante, perciò sicuramente è stato bello, condiviso con dei colleghi, anche altri tecnici di Ferrari, Lamborghini, ex colleghi di Lamborghini, la mia famiglia, perciò è stato bello. Poi io non mi faccio chiamare ingegnere, perché io poi delle volte dico che l'ingegnere è poco ingegnoso. Infatti quando mi hanno dato questa laurea le ho detto al rettore dell'università che mi avevano dato una laurea perché io continuavo a criticare gli ingegneri, adesso che ho una laurea di ingegnere non posso più criticare la mia categoria.
Ma ha avuto anche ottenuto una laurea a Rosario, giusto, in Santa Fe, diciamo, la terra sua.
Sì. E sto cercando di comprarle qua e là perché devo raggiungere Berta, solo che sempre a Berta le danno una in più, perciò non ce la faccio, dovrò ipotecare la casa.
No, però è un riconoscimento, immagino, che per lei anche fantastico.
Diciamo. Sì, perché è la università dove ho incominciato a studiare in un periodo molto difficile dell'Argentina, e perciò però avevo un bellissimo ricordo dell'università e mi ha fatto molto piacere anche questo, perché anche lì c'erano tutti i miei compagni di scuola e è stato un momento veramente bello.
Lei vive in Italia da molti anni, come vede l'Argentina dall'Italia?
La vedo con tristezza, perché così come tutte le persone che amano l'Argentina, perché uno non capisce perché non si riesce a saltare fuori, come si dice in Italia, no? Fai fatica a comprendere come un posto come l'Argentina, se noi lo guardiamo dall'alto, abbiamo alla destra, non so, saranno 6-7 mila chilometri di mare argentino, oceano Atlantico, dove c'è una ricchezza ittica, si dice? Ittica?
Sì,
sì. Immagino ittica, enorme. Poi a sinistra abbiamo le Andes, dove dalla parte cilena c'è di tutto, presumo che anche dell'altra, di questa parte qua ci sarà di tutto, anche di qua, della parte argentina. E poi in mezzo fra il mare e le Andes c'è una pampa o una distesa interminabile di terra fertile dove cresce di tutto. Perciò con tutta questa ricchezza, se uno fa un confronto ad esempio col Giappone, che è la terza o la quarta potenza al mondo, si chiede come mai, no? Loro non hanno niente, non hanno ricchezza naturale, non hanno niente, c'è la terra che le trema tutti i giorni sotto i piedi, e noi in Argentina che abbiamo di tutto e siamo sempre lì a vedere tutti i giorni come il dollaro aumenta. Perciò Questo logicamente ti dà molta tristezza, soprattutto perché c'è tantissima gente molto capace, tecnici, ingegneri, gente volonterosa, c'è tanta tanta gente veramente capace, perciò evidentemente c'è gente capace, ma l'argentino si deve chiedere a se stesso, probabilmente sto sbagliando qualcosa. E non è che si può sempre dire la colpa è della politica di qua o di là, perché alla fine è sempre più o meno uguale, perciò io credo che l'argentino si deve chiedere veramente se sta sbagliando qualcosa, insomma bisogna cercare di avere umiltà per riconoscere anche quello. Non dico che Italia sia il paradiso terrestre, anche qui ci sono tanti problemi e anche qua ci dobbiamo chiedere consapevolmente perché ad esempio la Germania sta molto meglio di noi.
Lei ha nostalgia del suo paese?
Diciamo che ho vissuto anni molto belli, ho molti amici, la famiglia, perciò un grande amore per la mia città, per la mia zona, per l'Argentina. E quando vado sono molto felice di stare lì con tutti. I ricordi sono sempre molto belli. Consideri però che ho 65 anni, sono arrivato qua che avevo 27, perciò alla fine la maggior parte della mia vita l'ho vissuta in Italia, ho due figli italiani, mia moglie aveva 19 anni, oggi ne ha 56, perciò lei è più italiana. L'Italia ci ha dato tanto, è un posto che amiamo. E dicono che la patria è il posto dove lavori e cresci i tuoi figli, perciò io sento che la patria oggi mia è l'Italia.
E a parte il fatto che il sangue è sempre stato italiano, no? Perché i genitori di origine italiana.
Sì, però il mio bisnonno è arrivato alla fine dell'Ottocento, perciò si parlava spagnolo, non si parlava italiano a casa mia, però certamente che è una città, Casilda, popolata prevalentemente da italiani, spagnoli, ma tantissimi italiani, perciò sì, Italia ce l'hai sempre molto vicina.
Però per le sue macchine ha scelto dei nominativi piuttosto argentini, per così dire, no? Sonda, Guaira,
sì.
Perché questa scelta? Guaira pure è un nome forte, voglio dire.
Diciamo che Sonda, allora la macchina si doveva chiamare Fangio, e poi poco tempo prima della presentazione non me la sono sentita di chiamarla così. Fangio era una persona molto importante, non avevamo tutti i permessi ancora per poter farlo, ma però non lo avrei fatto comunque per paura di usare il nome di una persona che era troppo importante in un progetto che poteva essere tranquillamente fallimentare. Perciò in un gruppo ho fatto scegliere qualche mese prima della presentazione a un gruppo di amici argentini il nome, è venuto fuori Sonda, poi c'era anche una pista, o c'è una pista in Argentina che ha quel nome, e alla fine il nome è piaciuto moltissimo, anche come è forte in quasi tutte le lingue. Sì. Molto più difficile invece Guaira. Guaira è in inglese, ad esempio, è molto più difficile da pronunciare. Infatti sono passati 9 anni da quando lo abbiamo presentato e le sentiamo dire di ogni colore, Guaira, Iguara, non lo so.
Allora noi veramente vogliamo ringraziarla dal suo tempo, signor Pagani. È stato molto gentile con la Radio Pubblica Argentina. Spero si sia trovato bene. Sappiamo che è tardi lì in Italia, deve riposarsi, immagino, questo periodo di isolamento pure con questo Covid, quindi la ringraziamo tantissimo.
Grazie mille, grazie anche a tutta la comunità italiana in Argentina, e auguri di belle feste, di Natale e di fine anno, e niente, speriamo che questo periodo così terribile che sta vivendo il mondo arrivi a una sua conclusione, sì. Per ripartire, insomma, speriamo di riuscire a uscire dal tunnel. Grazie.
Grazie.
Grazie. A presto.
Grazie.